Saluto.
Un saluto
a voi, a Calt, gli ascoltatori di Calt, come sempre un saluto da Ira Rubini. Scriveteci come sempre al 331-621-4013 oppure diretta chiocciola popolare network.it o sulla pagina Facebook Calt Radio Popolare. Torneremo in podcast della diretta che oggi terminerà come sempre alle 12.30 con le notizie. E adesso vi proponiamo un'intervista che riguarda un libro importante che sarà poi presentato martedì prossimo nel nostro auditorium. Nando dalla Chiesa, la ragazza di Pandolfini, l'intervista è di Barbara Sorrentino.
Libro di Nando Dalla Chiesa, La ragazza di Vicolo Pandolfini, edito da San Paolo Edizioni. Questo è un libro dedicato a Emilia Cestelli, è una sorta, un flusso di ricordi non lineare, ma in un racconto che diventa quasi universale e forse anche un po' l'elaborazione di un lutto. Chi è questa ragazza? Chi era Emilia Cestelli?
Elaborazione di un lutto, anche se diciamo sempre così. È un ricordo, è un'idea che una promessa, parlerò di te, che vale per tante persone. Naturalmente scrivendolo, qui sì, l'ho rielaborata, ecco, l'ho vista in una chiave un po' diversa e sono partito da un gesto d'amore per scoprire una grande ammirazione, forse il sentimento più forte alla fine. Questo mi fa piacere perché il libro è scritto da una posizione terza, almeno ho cercato di mettermi in una posizione terza, e il racconto di questa donna, di questa ragazza che cresce, è un racconto che te la fa riscoprire. Ecco, quando vivi forse certe cose le realizzi, ma non come quando sei andato avanti molto con gli anni, quando puoi risistemare tutto. Ecco, questo è sicuramente successo.
È un ritratto che attraversa epoche, contesti diversi, contesti politici, contesti sociali, e c'è anche molta militanza nel ritratto, perché Emilia era una donna che ha militato molto contro la mafia, arrivava da Palermo, una città che è bella e nello stesso tempo funestata, e questo tu lo descrivi molto bene.
Sì, quasi mi dispiace dire una militante, però è vero, perché mi sembra di togliere una complessità. Comunque militante sicuramente del movimento delle donne, militante dell'antimafia, militante del libro e militante dei diritti dei migranti. Alla fine è stata la causa che l'ha assorbita mentalmente di più, ecco. E ha tenuto insieme queste quattro militanze insieme.
Una sorta di impegno civile che passa anche tanto dai libri.
Devo dire, in questo è stata creativa e con grandi capacità organizzative, di promozione, di diffusione. Ha lavorato per un periodo non lungo in una libreria di Milano, ma si è sentita intimamente libraia come professione. Ed era la prima cosa che diceva alle persone: sono stata una libraia. Il suo rapporto con i libri è fondamentale per coglierne anche l'identità.
Ci sono tantissimi ricordi, tantissimi episodi, anche molti divertenti che racconti. Così a parole bisogna leggere il libro e scoprirli così, ma se c'è qualcosa che vuoi raccontare tu, ricordare tu di questi episodi che porti nel libro, come dicevamo prima, in maniera anche slegata, che però appunto un flusso di memoria.
Sì, ma guarda, io credo che una delle cose più belle che ha fatto è stato quando abbiamo presentato a Fano il libro Rosso Mafia, che io ho scritto con Federica Cabras. A presentarci c'era Andrea Purgatori, che ha fatto una presentazione bellissima, molto ariosa. Alla fine della presentazione Emilia mi ha detto: Federica è stata più brava di te. E io l'ho amata per questa capacità sincera di non metterti su un piedistallo e la capacità di guardare con affetto anche ai miei studenti e ai miei ricercatori, perché lì è venuto fuori proprio questa genuinità. Infatti io mi fidavo quando Emilia mi diceva che avevo fatto una cosa bella. Era una cosa bella, non è perché era la moglie, non è perché era la ragazza, è stato, e questo mi ha aiutato anche a migliorare la scrittura, devo dire, perché era la prima giudice delle cose che scrivevo sempre. È di un libro che non ha sopportato perché trattava un argomento che non le piaceva, non le ispirava, ed era la politica della doppiezza, per la quale mi ha sempre preso in giro senza averlo mai letto.
Parlavi degli studenti e delle studentesse, che in effetti c'era questo rapporto e questo legame molto forte da parte di Emilia. Ecco, secondo te un libro come quello che hai scritto tu, anche se quello probabilmente non era l'intento, ma che cosa lascia anche come esempio alle giovani lettrici, alle giovani ragazze?
Secondo me lascia un messaggio, cioè che leggere è vivere meglio, leggere è conoscere il mondo, leggere è uno strumento di comunicazione, perché poi dei libri discuteva con le sue amiche in certe manifestazioni pubbliche, dal Festival di Fano e prima ancora al Mantova Musica Festival. Il libro è stato lo strumento con cui ha costruito delle occasioni di incontro anche belle, molto belle.
Grazie Nando Dalla Chiesa, La ragazza di Vicolo Pandolfini, Edizioni San Paolo. Ciao.
Grazie, arrivederci, ciao. Ciao.
E grazie a Barbara Sorrentini per aver raccolto questa intervista. Il libro di cui ha parlato Nando Dalla Chiesa, il nuovo libro La ragazza di Vicolo Pandolfini, edito da San Paolo Editore, sarà presentato martedì 24 marzo alle ore 19 nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, e Nando Dalla Chiesa sarà in dialogo con la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone. Remember Garage Band at Youth Club? Back then I used to fuck around on some jazzy dubs. Secondary bangers singing down at the local clubs. Was never scared of getting up. The music's always been my love. Yeah, yeah, from young I've had the microphone. So I'ma sing my song until the day I'm grown. Yeah, I'm led astray, I'm on the last train home. Making music for the soul, you know the goals. Always been the flow zone. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone. We in the, we in the, we in the. What a pleasure, what a gift this. To harmonize, yes, articulate my driftings. Words from the deep, yet uplifting. Yo, the times are shifting. Find what you love and give it. You knew from young, so live it. Don't let no one take your spirit.
day, yeah. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, yeah, we were born through stone, divine instruction from the Almighty One.
Eccoci, siamo arrivati a un altro argomento. Questa settimana Tiziana Ricci e anche la scorsa ci ha abituati a una serie di approfondimenti su dei fatti di cronaca, prima di tutto di cronaca e poi di cronaca culturale. Abbiamo parlato della Biennale, abbiamo parlato della presidenza della Triennale e adesso torniamo su un dramma, prima di tutto, di tanti lavoratori e poi anche su, diciamo, un pezzo di cuore, non si dice tanto a Milano, lo si dice in altre città, ma in questo caso è proprio vero, la libreria Höpli. Alla chiusura della libreria Höpli e anche alle alterne vicende della casa editrice hanno già dedicato degli approfondimenti i colleghi sia di Metro Regione che del Nazionale. Tiziana Ricci oggi ci ha raggiunti per tornare, insomma lo faremo spesso, a parlare proprio della libreria Höpli. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Sì, perché allora dovete sapere che io ci vado spesso, cioè, ci andavo spesso e ci vado per l'arte, per la fotografia, che il sabato pomeriggio spessissimo Nino Romeo, che si occupa di fotografia, organizza degli incontri con fotografi, presentano libri, insomma è un punto importante, no? E come dicevi Ira, sta attraversando questo momento di grandissima preoccupazione, perché sono ben 89 i lavoratori che rischiano, che rischiano di rimanere a casa. E poi è un presidio culturale, è un punto importante per la cultura e davvero dispiace tantissimo che si trovi in questa situazione per decisione della proprietà. C'è una petizione, oggi pomeriggio c'è un'audizione a Palazzo Marino in Consiglio Comunale e vedremo se si individua qualche via d'uscita. Intanto io sono andata a trovarli. Con Nino Romeo qui alla libreria Höpli, che è un presidio culturale a Milano, è un punto storico per la cultura, per tante culture, no? Perché si va dalla letteratura, alla fotografia, all'arte, all'architettura, anche ai fumetti, insomma è grande questa libreria.
Diciamo che è un patrimonio pubblico.
Cosa rischiamo?
Rischiamo tantissimo. Noi come lavoratori sicuramente rischiamo perché siamo 89 e questa è una grossa preoccupazione nostra. Ma quello su cui mettiamo anche il punto è il rischio per la città, cioè ogni libreria che chiude è sempre una sconfitta
una
per Milano.
Una brutta notizia.
Sì, però è anche una sconfitta per Milano, perché vuol dire che perdere questi presidi culturali è un po' perdere l'anima, perché questa libreria ha quasi 156 anni. Poi ci sono altre librerie che sono storiche o anche meno storiche, che comunque si contendono anche questo primato di essere memoria storica e memoria anche viva.
Io mi ricordo il salvataggio della libreria Bocca un po' di anni fa,
che è qua vicino.
Però lì c'entrava il comune perché poteva abbassare l'affitto. Certo. E qui invece la situazione è più complessa.
Qui è molto più complessa. Direi che spiegare adesso come funziona è veramente complicato. Nel senso
comunque
che
la proprietà vuole chiudere, questo è il punto.
Diciamo che la proprietà non è più interessata, ecco quello che ci ha fatto capire. E questo è un grosso problema.
Non è che questa scelta è avvenuta perché la libreria non andava bene.
E allora, secondo noi c'era una possibilità di proseguire il lavoro modificando, ma come sempre noi come
rinnovando un po',
ma questo come librai lo chiediamo da sempre, cioè quello di essere al passo anche con le trasformazioni della società, della cultura e del mercato. Questo ci sta, non pensiamo che la libreria è un'entità ferma, ma è un'entità all'interno di una società, per cui recepisce e a volte anticipa anche dei cambiamenti, e questo è stato il forte della libreria. Noi abbiamo costruito praticamente questa libreria, noi noi e chi ci ha preceduto con un lavoro veramente di radicale, un lavoro di collegamento strettissimo al pubblico che possono essere i nostri clienti o amici. Noi siamo cresciuti grazie a questo contatto con il pubblico, perché molto spesso c'erano professionisti che nei loro viaggi ci riportavano notizie di libri che noi non conoscevamo, per cui era un'occasione per noi conoscere e ordinare, perché conoscendo i professionisti ovviamente ci fidavamo anche sì, dal loro sì. E noi abbiamo qua dei libri che nessuno ha, ma un po' perché non c'è conoscenza e un po' perché non c'è informazione dei rappresentanti.
Senti, la proprietà è privata, però so che voi avete avuto più di un incontro in comune, no? Perché proprio per il valore culturale, sociale che ha una libreria come questa.
Sì, noi abbiamo avuto degli incontri in comune, ne avremo altri. Abbiamo avuto una richiesta di incontro anche in regione che non è stato dato corso perché la proprietà non ha voluto rispondere positivamente a questa richiesta di incontro. Il problema è che in questo momento noi siamo una società in liquidazione, ma noi siamo un unicum come realtà, perché abbiamo casa editrice, libreria, internet, tutto integrato. L'ipotesi che si prospetta, cioè quello dello spezzettamento, vorrebbe dire indebolire qualsiasi realtà, perché noi siamo, ovviamente abbiamo la casa editrice, la libreria è uno specchio della casa editrice, e internet interno vuol dire seguire i clienti in maniera precisa sugli ordini internet, facciamo tutto al nostro interno tranne la consegna del pacco del libro, però per il resto siamo tutto interno, per cui anche un cliente che vuole ordinare un libro chiama, rispondiamo noi, per cui questa è la particolarità.
Quello che mi volevo capire, il comune che posizione ha preso?
Beh, il comune intanto ha avuto una posizione politica ben precisa nell'invitarci, per cui ci ha invitato, e questo
ha preso una responsabilità.
Il problema è che anche il comune, da quello che ci dicono, sono preoccupati e sono anche vogliosi di poter intervenire in qualche modo. Il problema appunto è che qua abbiamo una situazione di privato e non abbiamo l'affitto che paghiamo al comune, qua è tutto privato, per cui il comune ha espresso una preoccupazione a noi e alla proprietà per questa decisione.
Quindi nessun impegno concreto in pratica?
No, e in questo caso devo dire che il comune impegni precisi è difficile che possa prendere, non che non voglia, perché noi abbiamo avuto tanti consiglieri che sono venuti a darci la loro solidarietà. Da Roma è venuto apposta la Boldrini e Cooperlo, sono venuti apposta perché sono anche nostri clienti, e però anche loro dicono sì, cosa possiamo fare? L'unica è che si trovi un palazzo dove anche dare del comune dove dare anche una collocazione, questa potrebbe essere un'ipotesi. Ma questo è molto difficile, molto complesso anche da attuare.
Allora, voi lavoratori cosa fate?
Per il momento ci stiamo mobilitando, stiamo informando la cittadinanza su questa situazione, proprio perché non crediamo che questo sia solo un patrimonio nostro, ma è un patrimonio di tutta la città e dei cittadini milanesi. E anche oltre, perché stiamo ricevendo messaggi da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Inghilterra, dalla Germania, per cui capite che tutto questo percorso di questi anni e di questo lavoro che abbiamo fatto con i professionisti, con gli studenti che poi diventano professionisti, ha portato a una nomea di questa realtà in tutto il mondo.
Parlavamo di famiglie.
Sì, famiglie che, come in questo caso, si spaccano e il risultato è un disastro, nel senso che gli eredi vogliono
non trovano
vendere la libreria, il palazzo, e poi il rischio è di veder sorgere lì un albergone di lusso, eccetera.
Più che un rischio, forse, nel senso che sappiamo che il centro di Milano ormai, per tanti motivi, come è accaduto in tante altre grandi città che attirano tanti turisti, no? Penso a Londra, penso a Parigi, la gentrificazione e la turisticizzazione selvaggia, per cui un certo tipo di immobile lo possono comprare soltanto delle holding, oppure degli oligarchi, insomma, cioè per cui insomma delle persone che hanno dei patrimoni che in Italia difficilmente ci sono, o se ci sono sono molto pochi.
E perché come avete sentito nell'intervista, una via d'uscita forse potrebbe essere uno stabile che il comune mette a disposizione, i lavoratori che formano una cooperativa, insomma,
che gestiscono loro, insomma.
Però non è così semplice.
No, a noi dispiace molto la libreria Oepli.
Allora, scusa,
ci chiedono se non è vincolato lo stabile. Chi lo sa, dobbiamo informarci,
ma probabilmente no, perché se hanno in mente questa cosa.
Perché dice, è Matteo che scrive, che evidentemente è uno che delle cose le sa, forse perché è del mestiere, dice, ma il palazzo è di BBPR, se non sbaglio, e quindi non è vincolato, albergo no, dice, con una certa sicurezza Matteo. Quindi Matteo, grazie insomma di questo input. Noi adesso
BPR potrebbe essere vincolato, sì, io non lo so questo,
però se Matteo lo scrive penso che non se lo sia inventato. Penso che sia una persona, scusa Matteo, parliamo di te come se fossi presente, ma con gli ascoltatori abbiamo, e comunque i nostri ascoltatori sono eccezionali,
approfondiremo questo aspetto.
Sì, comunque Matteo, se vuoi ulteriormente approfondire o dire, perché appunto magari appunto per motivi professionali sai qual è la situazione di quell'edificio, prego.
No, volevo dire che anche se è vincolato, magari però possono venderlo, basta che non venga demolito, basta che ci siano le garanzie. Perché,
questo non credo, come diceva Razzi,
non
perché
lo so,
credo anch'io che sia... Quindi grazie, noi con l'intervista abbiamo voluto dare ancora una volta spazio e voce.
Sì, e anche far sapere agli ascoltatori che c'è una petizione che possono firmare.
Sottolineiamo.
Sì, allora bisogna andare in Change, scritto change.org, e si cerca proteggere la storica libreria Oepli di Milano. È importante firmare questa petizione perché ovviamente più firme ci sono e più possono pesare. Intanto loro oggi pomeriggio vanno in comune qui a Palazzo Marino e hanno un'audizione, vediamo se viene fuori
Matteo qualcosa. Si corregge, questo mi riempie, mi fa correre un brivido sulla schiena, dice no scusate, progetto Figini Pollini è il palazzo, è un progetto di Figini Pollini, comunque sempre di valore, quindi dice è un edificio che ha un valore storico e quindi potrebbe essere tutelato in qualche maniera, o comunque potrebbero esserci dei vincoli. In realtà forse chi si sta occupando insomma di promuovere la petizione, di raccogliere le voci dei lavoratori, di muovere insomma l'opinione pubblica milanese su questo caso, probabilmente starà verificando anche la destinazione d'uso dell'edificio. Insomma.
Va bene, sentire, io vi ho dato, insomma, vi ho portato questa notizia un po' sconfortante, allora ve ne do una più carina.
Dai.
Che domani e dopo sono le giornate FAI di primavera. E insomma ci sono, come sapete, beni culturali, ambientali aperti, beni che magari non si possono visitare durante altri periodi o durante l'anno. Il FAI li apre con delle donazioni libere. Ricordiamo che queste donazioni poi servono anche a sollecitare le istituzioni e i privati a fare i restauri, a conservare le opere, a valorizzarle, eccetera. Quindi diciamo è un'ottima iniziativa. Si va nel sito www.giornatefai.it e lì si trova tutto il programma, gli orari, e ci si può prenotare per queste visite che sono tante, sono 146 anche nei beni della Lombardia, quindi, e ci sono delle cose belle, per esempio anche il traghetto di Leonardo, sai, quello col filo. Sì, bello.
Sì, è vero, mi ricordo da ragazzi. Va bene, comunque adesso qui si apre tutto un altro argomento. Sono effettivamente, speriamo che faccia bello, ma sembra di sì, che il tempo tenga, e quindi va bene.
Ci grazie.
Ricordatevi che le giornate
domani,
sono giornate di primavera FAI.
Sono giornate, già è il 21, ragazzi.
Si chiamano così perché sono nel weekend, generalmente il weekend più vicino all'inizio della primavera. Ricordatevi che gli eventi delle giornate FAI, lo diciamo ogni volta con Titti, sono gratuiti, bisogna mettersi in fila, non si può prenotare. Cioè, nel senso che non c'è modo di prenotare, mi risulta. Se non...
non in tutto, però, perché ma ci pochissimi... sono dei numeri chiusi a volte.
Sì, per dei luoghi particolarmente sensibili c'è il numero chiuso, ma sono pochi. La maggioranza prevede una coda. La maggioranza dei posti prevede una coda.
E poi prevede anche che fate una donazione, perché, come sapete...
No, quello sicuramente.
Soldi,
però,
servono,
se volete entrare,
anche Radio Popolare.
Andate un po' prima dell'evento e mettetevi in coda, perché altrimenti rischiate di non entrare. Questo lo so per esperienza personale.
Ah sì, sei rimasta fuori, Ira?
No, però le code sono veramente... perché sono molto, molto popolari le giornate FAI. Tantissima
sì.
E poi
per fortuna,
se
sono
c'è
andate
bel
crescendo.
Tempo.
Sì, sì.
Quindi ricordatevi le code, controllate. Se invece il vostro evento è uno di quelli, non sono moltissimi, ma che invece prevede un numero chiuso, allora bisogna scrivere per prenotare. Grazie Tiziana,
ciao,
di sentirci. Ciao, ciao, ciao,
ciao.
E per tutta la settimana abbiamo parlato di Book Pride 2026 al Superstudio Maxi di via Moncucco, che prenderà il via proprio domani. Nella pagina dei podcast di Cult trovate le interviste che abbiamo fatto a diversi autori e anche a chi cura il programma, che è molto vasto. Quindi, dato che Radio Popolare è media partner di Book Pride, ho deciso di utilizzare i 3-4 minuti che ci separano dalla pubblicità per riassumervi alcuni degli appuntamenti. Quest'oggi fra gli ospiti ci saranno la scrittrice spagnola Clara Usón, autrice di Le Belve, la giornalista e scrittrice spagnola Gemma Ruiz Palà, autrice delle Nostre Madri, la scrittrice inglese Claire Lynch, autrice di Una questione di famiglia, e la giornalista britannica Phoebe Greenwood, autrice di Avvoltoi. Dall'Irlanda arriva lo scrittore e poeta William Wall, autore di L'albero della libertà. Lo scrittore e drammaturgo svizzero Lucas Beafus, che abbiamo intervistato ieri in diretta qui a Cult, autore del cartone di Mio padre. Lo scrittore tedesco Stefan Kopetzky, autore di Sacrificio di Regina. Fra gli italiani oggi c'è Daniele Mencarelli, autore di Quattro presunti familiari, lo scrittore Christian Raimo, autore dell'Invenzione del colore, in dialogo con Walter Siti, la scrittrice Romana Petri, autrice di Distanza di sicurezza. Intervengono inoltre Francesco Costa, Luciana Grosso e Luca Sofri. Domani in programma c'è lo scrittore palestinese Aysar al-Safi, autore di Foglie di gelso, in dialogo con Martina Stefanoni, che a sua volta presenta il proprio libro Unspeakable, sempre edito da Prospero. Ci sarà il poeta marocchino Mohamed Bennis, autore di Tra noi, Aria. Mentre tra gli italiani, Lea Melandri, autrice di Preistorie, che abbiamo avuto ospite la settimana scorsa, due settimane fa, scusate, in occasione dell'8 marzo, anticipando questo libro Preistorie, l'attivista Irene Facheris, autrice di Tutti gli uomini possono cambiare le cose, la filosofa Silvia Grasso, autrice delle differenze che stiamo attraversando, in dialogo con la scrittrice Carolina Capria, e poi Daria Bignardi e Chiara Alessi. Nel pomeriggio ci sarà anche un omaggio a Ornella Vanoni con il cantautore Pacifico e Giulia Cavaliere. Per la poesia, lo spettacolo Poetesse di Leonardo Merlini. Domenica 22, invece, un omaggio a Grazia Deledda con Gerardo Masuccio, Ilenia Zodiaco, Veronica Giuffrè e Laura Vallieri. E uno ad Agatha Christie con Rosa Teruzzi, Melania Guardaceccoli e Vanessa Roghi. Uno spazio agli esordienti con Giusy Sardella, Ilaria Camilletti, Laura Nicchiarelli, Marta Cristofanini, Nicole Trevisan e Alessandra Castellazzi. Un focus sull'innovazione editoriale con Andrea Girolami, Mafe De Baggis e Elenia Zodiaco, e sulle politiche urbane con Tommaso Goisis e Matteo Brambilla. Tra le novità, un format di cui abbiamo parlato all'inizio della settimana, Acrobate, è uno spazio dedicato a scrittrici che hanno trasformato tensione, trauma e memoria in forma letteraria. A raccontarle saranno la giornalista e scrittrice Nadesha Uyangoda, che attraversa l'opera di Toni Morrison, lo scrittore Marco Missiroli, che entra nell'universo di Agota Christoph, la regista e attrice Daria De Florian con una lettura da Han Kang, e la giornalista Annalisa Camilli, che ricostruisce la figura di Gertrude Stein e della generazione perduta. Tornano anche le sezioni dedicate a diversi linguaggi, c'è Book Young con tanti autori per ragazzi, tra cui Pera Tones, tra i nomi più seguiti della scena contemporanea per il pubblico giovane, Daniele Daccò, che ha scritto I rinoceronti non sanno nuotare, Stefano Bertacchi e Giovanni Gastaldi, autori di Una giornata con i microorganismi. Nello spazio Book Comics, i fumettisti Silver e Spugna, autori delle nuove storie di Cattivic, di cui sentivamo molto la mancanza, Lo Putin, autrice di Forget Me Not, Tito Faraci, fra i principali sceneggiatori italiani, in dialogo con Graphic Medicine Italia. E infine per Booksport, lo scrittore Giuseppe Pastore, autore della Bomba, dedicato a Tomba, il cestista Bruno Cerella e il fumettista Gianluca Buttolo, autore di Out, in dialogo con Paolo Maggioni. Previsti inoltre incontri col giornalista Giorgio Simonelli, autore di Vai Piedone Vai, e con Tommaso Clerici, autore di Colpi in testa, in dialogo con Antonio Franchini. Tutto il programma sul sito di Book Pride 2026. Pubblicità, torniamo fra poco con tanti argomenti. Tanti messaggi per la libreria Hoepli. Io vi ricordo ancora che su Change trovate la petizione da firmare per insomma, fare un appello contro la chiusura di questa celebre e famosa libreria in pieno centro a Milano. Arrivano suggerimenti, per esempio Mauro dice che l'edificio di Hoepli è di Banfi, Belgioioso, di Peressutti e Rogers. In realtà, appunto, il Giornale dell'Architettura, che ha pubblicato un lungo articolo sulla chiusura della libreria, ne racconta anche la storia architettonica e scrive: l'edificio progettato da Luigi Figini e Gino Pollini, realizzato fra il 1955 e il 1959, si inserisce in un tessuto urbano profondamente trasformato nel dopoguerra, un'area segnata dalle distruzioni belliche e poi ridisegnata attraverso nuovi interventi che hanno dato forma a una Milano moderna, fatta di uffici, istituzioni e architetture sperimentali. Insomma, è interessante questo pezzo sul Giornale dell'Architettura, che dettaglia anche perché questo edificio, e poi racconta anche di alcune cose importanti, per esempio racconta dell'inizio, quando Ulrico Oepli arrivò in città rilevando una libreria del centro storico, nacquero i manuali Oepli, insomma una storia che forse varrà la pena di ripercorrere ancora anche più in dettaglio anche in questo spazio, la trasmissione culturale di Radio Popolare. Ringrazio la nostra prossima ospite per l'attesa, perché è già collegata con noi, perché noi adesso parliamo di una giornata importante organizzata dalla compagnia Eco di Fondo al Teatro Elfo Puccini di Milano in Sala Shakespeare. Infatti domani si terrà una giornata importante, come dicevo, che arriva poi al termine anche di una serie di attività dedicate soprattutto a chi è più giovane, anche perché la compagnia Eco di Fondo, una delle più interessanti e anche delle più segnalate, premiate fra le compagnie ancora giovani, molto giovani della nostra scena contemporanea, ha dedicato ai giovanissimi più di un titolo della sua produzione, ma anche ha dei temi che ha inteso trasmettere e condividere con chi è più giovane. Tutto il resto ce lo facciamo ricordare e raccontare da Giulia Viana, una delle cofondatrici di Eco di Fondo. Buongiorno Giulia.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a tutte e tutti, grazie per l'invito.
Allora, io ho riassunto molto molto genericamente che cos'è quello che accadrà domani all'Elfo Puccini. Diamo invece titoli, dettagli, intenzioni di quest'anno.
Certo, la giornata di domani inizia intanto alle ore 16 e avrà una durata di circa 90 minuti ed è un evento gratuito aperto a tutta la cittadinanza. Non vogliamo che sia un evento riservato ai ragazzi, ma ci interessa che ragazzi e adulti si confrontino insieme sul tema dei diritti umani. Nel dettaglio, quest'anno abbiamo scelto un titolo particolare, che è il rispetto dei diritti, ovvero chi c'è dall'altra parte, e l'abbiamo cercato di declinare affrontando la giornata di domani in tre capitoli, che sono anche i titoli del contest immersioni.
Ti fermo un momento perché, scusami, giustamente tu hai sottolineato qual è il concept dell'edizione di quest'anno. Noi stiamo parlando di immersione tra i diritti, no? Questo è il titolo generale delle giornate che voi organizzate, e il progetto, che appunto ha previsto anche altre attività, è immersioni teatrali per cittadini consapevoli. Dopodiché appunto c'è il focus sull'argomento che accennavi.
Esatto, grazie. Il progetto è un progetto che è durato tutto l'anno, lungo la stagione 2025-26 del Teatro Elfo Puccini, in cui siamo stati ospiti con numerosi spettacoli teatrali dedicati non solo ad un pubblico di adulti, ma anche e soprattutto ad un pubblico di ragazzi. Con molte classi abbiamo affrontato dei laboratori che approfondivano il tema dei diritti umani a partire dai temi degli spettacoli, quindi per esempio dalle Rotaie della Memoria, o da Pigmalione, o da Orfeo ed Euridice, o Narciso, titoli che sono stati già in scena o che stanno per andare in scena in questi giorni, e di questi titoli abbiamo lavorato con i ragazzi sui proprio un accostamento tra il lavoro e l'approfondimento dei diritti umani e il lavoro del teatro, quindi come si possono applicare le regole del teatro per studiare quali sono i nostri diritti, le nostre possibilità e farle conoscere ai ragazzi. E tutto questo poi si è andato sviluppando e si andrà a finire nella giornata di domani, in cui c'è questo evento in cui si alternano sul palco voci di ospiti, come possiamo dirlo, che ci sarai anche tu, Ira.
Sì, ci sono anch'io, ingiustamente, insomma, spero di riuscire a dire qualche cosa che possa interessare il pubblico.
No, ma sarà sicuramente così. Nel dettaglio, la tua partecipazione inserita in un capitolo che si chiama La memoria è un diritto, ricordare per essere liberi, perché ci interessava mettere un punto su quello che è l'importanza della trasmissione del delle informazioni, quindi oltre alla tua presenza per Radio Popolare ci sarà anche Martina Recchiuti e Alberto Emiletti per Internazionale Kids, che racconteranno la loro voce riguardo al loro lavoro nella redazione. Per il capitolo Chi sei se nessuno ti guarda, con il tema identità e immagine nel mondo digitale, ci sarà un estratto dello spettacolo Dentro la tela di Cinzia Spanò e un estratto dello spettacolo Short Skin di Massimiliano Civitati, Aia Taumastica, che racconta proprio il dibattito degli adolescenti nella loro adolescenza. Mentre in apertura c'è un tema a noi caro che stiamo affrontando anche con lo spettacolo che è in scena stasera, Orfeo De Eurydice. Il titolo di questo capitolo è Diritti in equilibrio, i miei, i tuoi, i nostri, libertà individuale e rispetto dell'altro, e come ospite ci sarà Cristiana Zerosi per l'associazione Luca Coscioni, che il cui banchetto è ci accompagna sempre durante queste repliche di Orfeo De Eurydice sul tema del caso Englaro. E ci saranno poi degli estratti di spettacoli invece di giovani compagnie, ma giovanissime, quindi per esempio ospiteremo In Stato di Grazia con un loro estratto, che è uno spettacolo con un gruppo di ragazzi under 18 di teatro integrato curato da Francesca Merli, produzione Campo Teatrale, e in chiusura un estratto dello spettacolo Di me, di noi e quant'altro, sempre di un corso under 18 diretto da Mattia Fabris, sempre a Campo Teatrale. Quindi abbiamo cercato di presentare un programma che potesse abbracciare tutti i desideri e la sete di conoscenza rispetto a questi temi. In chiusura poi ci sarà la premiazione del contest Immersioni, che invece è un concorso che abbiamo rivolto a tutti coloro che venivano a vedere i nostri spettacoli durante l'anno, e in cui i ragazzi e le ragazze potevano scegliere la forma da loro prediletta per esibirsi e parlare di uno dei diritti che a loro stava a cuore.
Insomma, avete passato tanto tempo, no? Tutti coloro che hanno creato anche quest'anno questa possibilità per tanti giovani, facendo qualche cosa che io anche un po' il mio compito, no? Ricordo sempre, in realtà sarebbe bello che facesse molto di più anche la scuola di base, no? Non per colpa degli insegnanti, insomma, che già spesso e volentieri fanno molto di più di quello che i programmi prevedono, ma proprio per un'accezione, un rapporto con le arti in generale, il teatro in particolare, che secondo me nel nostro paese è davvero da rivedere, non pensi?
Assolutamente, poi i ragazzi e le ragazze, per quello che li abbiamo potuti ascoltare, hanno voglia di raccontarsi.
Ma hanno voglia poi di fare cose senza stare seduti a leggere un'antologia, cosa che va benissimo in certi casi, ma nel caso per esempio del teatro proprio no.
Esattamente, quindi per loro quello che noi abbiamo percepito è che per loro questi momenti di incontro fossero davvero dei momenti di libertà in cui potessero esprimersi e potessero anche capire se c'era qualcosa del teatro e che potesse interessargli, anche per migliorare la loro posizione da spettatori, perché non è che facciamo i corsi
per diventare pubblico, non fosse altro che diventare pubblico consapevole, per l'appunto, come accade in altri paesi più felicemente, almeno sotto questo aspetto. Poi per carità, nulla, non tolgo nulla ad altre forme di formazione importantissime, però veramente c'è una sorta ancora di retaggio moralistico nei confronti delle arti che viene in qualche maniera nemmeno trasmesso, cioè viene semplicemente passato da una generazione all'altra ormai da troppo tempo. Insomma, bisogna far entrare teatro, musica e arti in generale come forma attiva di insegnamento all'interno delle scuole, non soltanto come corollario a attività pomeridiane o collaterali. Io di questo sarò paladina fino alla fine, quindi grazie ad Eco di Fondo, che fa un lavoro appunto non essendo loro insomma coinvolti direttamente nella formazione scolastica di base, ma appunto so che sono in contatto con molti insegnanti, con molte scuole, con insomma tante realtà che condividono questo nostro pensiero, no?
Sì, sicuramente c'è anche il supporto del teatro Elfo Puccini che ci sta aiutando a mantenere anche viva questa continuità e ci permette di essere qui a questa quarta edizione, per cui questo è davvero un grandissimo sostegno, e colgo davvero l'occasione per ringraziare tutte le insegnanti e gli insegnanti che credono in questi progetti, perché non è solo il desiderio di un insegnante, che l'insegnante si deve fare portavoce per cercare di portare le proposte affinché vengano approvate. Quindi sappiamo che è un processo difficile,
figuriamoci, cioè, sappiamo di alcune presidenze, appunto, di alcune cose che sono,
quindi veramente sono dei piccoli eroi e noi li ringraziamo.
Bene.
Tantissimo,
li ringraziamo anche noi e aspettiamo insomma alcuni dei gruppi che hanno partecipato al progetto di quest'anno qui a Radio Popolare, perché ci siamo, insomma, ci avete chiesto se potevano venirci a trovare in un'occasione specifica, quindi noi siamo qua e ci organizziamo in modo da spiegare loro cosa facciamo, e una cosa che facciamo sempre molto volentieri.
Grazie, sarà un premio meraviglioso, grazie mille, grazie Radio Popolare.
Allora, tutto questo domani a partire dalle 16 è aperto al pubblico, è gratuito, Teatro Elfo Puccini, Sala Shakespeare, insomma per futuri cittadini consapevoli anche attraverso il teatro. A risentirci, ciao.
A presto, grazie, ciao.
Ciao, ciao.
に吹かれて花が散る、雨に濡れても花が散る、咲いた花ならいつか散る、同じ定めの恋の花。向こう横丁のラーメン屋、赤い屋のな服、そっとめくばせチャーシューをいつもおまけに三枚。
ズンズンズンズンどこ、ズンズンズンズンどこ。
È arrivato Antonio Serra. Ti ho assordato? Hai le cuffie molto alte?
No, le avevo abbassate a poco.
E sei sempre molto gentile, me lo potevi dire che sono 20 anni che ti assordo con le cuffie?
No, 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 cioè, non è vero, non è vero.
Sempre le coppie che collaborano da tanto tempo hanno dei segreti. Ecco, non avevo capito che lo assordavo tutti i venerdì e lui gentilmente abbassava la cuffia il più possibile. Non è bastato, caro Antonio, perché oggi sono molto assertiva dopo la battaglia per le arti nelle scuole di base, anche il fumetto per esempio potrebbe essere uno strumento di insegnamento molto utile. Hai un libro, non so se te la senti di sollevarlo e farlo cadere come al solito, vai.
Attenzione. Boom, abbastanza.
Sì, è molto largo, grande, insomma.
È un bel formato perché
è un libro da tavolino.
Perché deve riprodurre delle tavole molto belle, diciamo così, di un autore storico del fumetto italiano. Tutte queste storie che sono contenute qui dentro hanno una storia. Oggi abbiamo qualche minuto, quindi possiamo raccontarla
con calma, sì.
Allora, qua parliamo di un volume dedicato a Dino Battaglia, che è stato uno dei grandi autori del fumetto italiano, si intitola L'ispettore Coke.
Come la cocaina.
Come la cocaina, in realtà come il carbone.
Ah, certo, giustamente. Io scusa. Ognuno ha i suoi riferimenti. Però, niente, non pensate male, era semplicemente una prima cosa
come
che mi è venuta
carbone,
in mente.
Come scritto nella postfazione di Gianmaria Contro, a, come dire, indirizzare il lettore all'idea della rivoluzione industriale, del cambiamento. Queste storie sono ambientate nella Londra dei primi del Novecento, sono teoricamente dei gialli, nella realtà dei fatti hanno poi dei contenuti invece di carattere misterioso, enigmatico, no? Ispirate chiaramente a tutta una letteratura che ci... Il primo pensiero che ci può venire in mente è Arthur Conan Doyle, ma anche Bram Stoker e così via. Tutta una letteratura fantastica dove gli eventi inquietanti, misteriosi del quotidiano poi, no, rivelano trame straordinarie che ci portano, come qui magari, nell'antico Egitto o altrove, insomma. Le storie dell'ispettore Cook sono tre, e ne sono tre per una ragione purtroppo triste, che proprio mentre ci stava lavorando Dino Battaglia morì nel 1983 lasciando un'avventura incompiuta. Si intitolano La mummia, i delitti della Fenice e Il mostro del Tamigi. Il mostro del Tamigi, Battaglia realizzò 10 tavole e una striscia, e dopodiché purtroppo il suo viaggio si interruppe e questa storia è rimasta sempre, come dire, pubblicata in questa versione sospesa, diciamo. In questa edizione invece è stata completata da due autori, da Beppi Vigna, che è uno sceneggiatore molto noto, certo, che ha potuto lavorare sul soggetto che aveva realizzato Battaglia con la moglie Laura, che io ho avuto il piacere di conoscere. Non ho avuto il modo di conoscere una Battaglia, ma ho avuto il modo di conoscere la signora Laura, che era una figura straordinaria, una donna di una cultura eccezionale, che lo aiutava a sviluppare queste trame. Quindi dal soggetto di Laura Battaglia Beppi Vigna ha scritto una sceneggiatura che completa questa avventura, e i disegni sono stati realizzati invece da un autore che i nostri ascoltatori conosceranno, perché è un autore che ha disegnato tantissimi preziosissimi albi di Landò, che è Corrado Roy, che sicuramente è, come dire, l'autore che più ha ereditato di Dino Battaglia la capacità di creare atmosfere rarefatte, creare situazioni di mistero, come dire, non disegnando ma privando il disegno, no? Facendo dei vuoti e non dei pieni, insomma, ecco, utilizzando sfumature, spugnettature, situazioni tecniche, soluzioni tecniche che permettono di realizzare questa idea così, come dire, traslucida, mi viene da dire, della realtà, che viene rappresentata chiaramente anche dalla scelta di un'ambientazione londinese nebbiosa e misteriosa. Queste storie vennero originariamente pubblicate su Alter Linus, dopodiché vennero riproposte dall'Isola Trovata, quindi già da Sergio Bonelli Editore, diciamo, e oggi vengono riproposte in una collana che sta ripresentando diverse opere di Dino Battaglia. Questo è un terzo volume, anche se le avventure dell'ispettore Cook sono tutte qui, questo è un volume completo, autoconclusivo. Un volume è stato già dedicato a Maupassant, un altro volume dedicato alle storie nere, diciamo così, cioè a racconti dell'orrore ispirati a storie di Edgar Allan Poe, di Lovecraft e così via, perché uno degli aspetti fondamentali del lavoro di Battaglia era proprio quello di fare un, come dire, riferimento costantemente alla letteratura. La sua idea era quella, come tu hai appena detto, che il fumetto poteva essere un tramite importante per poter far conoscere altre forme espressive e altre, come dire, fonti che spesso vengono sottovalutate. Leggere purtroppo ancora oggi è ancora vero, ahimè sempre più vero, leggere purtroppo è raro, diciamo, e lui sperava che attraverso i fumetti di riuscire a spingere le persone, no, ad appassionarsi anche alla grande letteratura. Queste avventure sono veramente, come dire, bellissime, e soprattutto sono assurde.
In che senso?
Nel senso che sono in un mondo che è costruito visivamente in un modo straordinariamente verosimile. Sono storie sostanzialmente inverosimili. E l'ispettore Cook, che è un uomo coi piedi per terra, diciamo così, fatica ad accettare la verità che man mano gli si prospetta davanti, no? Mentre svolge l'indagine è sempre più chiaro che sta affrontando un'indagine, diciamo, fantastica e non realistica. Ma è molto contrario a questa cosa, cerca disperatamente di trovare un approccio più concreto a quello che gli sta capitando, con l'aiuto del suo gatto Belfagor, il cui nome la dice lunga.
Hai detto Belfagor, e hanno flickerato le luci dello studio.
L'ho notato e spero di non essere stato la causa di questo fenomeno.
Prova a ridirlo.
Belfagor. è vero, no, che il, come dire, il fantasma del Louvre fa sempre paura.
Perfetto, sì.
Quindi dicevamo che con l'aiuto del gatto Belfagor, che in realtà è l'unico suo confidente, l'ispettore Koch vive sostanzialmente da solo e si confronta col suo gatto, il quale esprime la sua opinione miagolando, ovviamente. Beh, però gli dà sicuramente un supporto. Ciò nonostante, poi, i finali di queste storie sono sempre dei finali amari, che ci danno un'idea che il, come dire, che nonostante nella realtà possa intromettersi all'improvviso l'elemento fantastico, e purtroppo l'elemento umano, quello della, chiamiamola, povertà, pochezza delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, dei nostri desideri, la vendetta, la rivalsa, l'odio e così via eccetera, che hanno la meglio su tutto, compresa la fantasia, insomma. Quindi insomma, un volume ricco di cose sulle quali fare anche delle riflessioni.
Pensa, se fosse sopravvissuto più a lungo, no? Quante cose avrebbe potuto,
avrebbe avuto da dire, avrebbe... soprattutto oggi.
Immagino
soprattutto oggi, non ci sono dubbi, insomma.
Bene, allora,
bene,
questo
allora,
bel libro,
facciamo
tutti
gli estremi, appunto. Allora parliamo di un volume che si intitola Battaglia, l'ispettore Koch, edito da due editori diversi, da Sergio Bonini Editore e dallo Scarabeo, che fanno una, come dire, si uniscono per produrre questo volume, che tra l'altro è stampato splendidamente perché deve riprodurre questi originali complessi di Dino Battaglia. Lo trovate in libreria e in fumetteria, sono 160 pagine, 27 euro.
Bene, allora ringrazio tanto Antonio Serra, perché questo è veramente un bel volume. Anticipiamo che il prossimo venerdì avremo un ospite.
Un ospite,
vogliamo
un ospite,
dire.
Anticipiamo, perché abbiamo un ospite per certi versi straordinario, perché per la prima volta nella storia del fumetto, di un autore italiano, in combutta con un autore francese, l'autore francese scrive la storia, l'autore italiano disegna, sono stati pubblicati in Giappone, hanno creato un manga giapponese che quindi viene edito in Italia, ma la propria procedura è al contrario, diciamo, rispetto al solito. Sono autori europei che vengono pubblicati in Giappone. Ci verrà raccontata un po' come è stata possibile questa straordinario, come dire, no, ribaltamento di ruoli.
Allora, grazie ad Antonio Serra, appuntamento allora venerdì prossimo con questo ospite importante. Ringrazio nel frattempo Joshua, che ci fa tanti complimenti, a me e Barbara Tiziana, perché dice che apriamo la testa di chi ci ascolta, non in senso letterale, speriamo.
Come Minerva dalla testa di Giove.
Poi dice: ci mettete delle cose sempre molto interessanti, un saluto a tutte. Grazie Joshua, sei molto gentile, ci fanno sempre piacere i complimenti, e chi dice che non se ne cura mente, sapendo di mentina. Fra noi, a noi i complimenti fanno molto piacere. Buon weekend a tutti voi, per quanto possibile. Il weekend, insomma, è un weekend importante, no? Sarebbe stato troppo facile mettere un celebre pezzo di Vasco Rossi che comincia con "C'è chi dice", e non posso dire altro, perché appunto non si può più dire altro, e invece vi lascio con un brano della Plastic Ono Band, la band di Yoko Ono, che è stata molto riabilitata fortunatamente in questi anni, dopo che era soltanto quella che ha fatto sciogliere i Beatles, come si diceva patriarcalmente. No, era una grande artista. Con la sua Plastic Ono Band aveva fatto questo Cheshire Cat Cry, di cui sentiamo proprio solo l'inizio, perché poi ci sono le notizie, cioè è il verso del gatto del Cheshire, quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ciao ciao! Rolling in your dream, listen to your scream, memories covered by the rain of pain. The boat will float to the end of sea, taking your memory of pain. But the Cheshire Cat slowly